Megnetti, siamo degli influencer di viaggio.
Ah sì?
Sì, culturali abbiamo... direi.
Ah, culturali addirittura. Mm-hmm. Cosa abbiamo influenzato? Sentiamo.
Sì, allora sai che avevo raccontato che volevo andare al Museo della Fogna di Parigi?
Ah certo, sì, massima attrazione turistica della Ville Lumière, si parla solo di quello, no?
Ci ha scritto Mirko,
sì?
Ingegnere, dice: mentre andavo in aeroporto a Bologna per partire per Parigi per un congresso di ingegneri, ho ascoltato il vostro podcast in cui parlavate proprio del Museo delle Fogne e siamo stati così convincenti che ha deciso di andarci.
Ma pensa che bravo Mirko, e gli è piaciuto?
Beh sì, allora ha detto che il museo trasmette la complessità del sistema fognario di una città enorme come Parigi e anche la sua importanza proprio per la salute umana, dice Mirko, cosa che noi popoli ricchi fatichiamo a comprendere.
No, esatto, noi un po' ci abbiamo scherzato su, ma effettivamente è un'istituzione museale importante, anche molto interessante per farsi l'idea di una cosa che avviene letteralmente sotto i nostri piedi e a cui magari non pensiamo così tanto e così spesso. Poi ovviamente a Parigi ci sono diverse altre cose da vedere, no?
Sì, e in effetti poi Mirko chiude la sua mail dicendo: comunque anche da ingegnere devo dire meglio il Louvre.
Anche da ingegnere la chiave di lettura di tutto, probabilmente. Beh, allora ringraziamo Mirko e siamo contenti comunque di averlo ispirato almeno per un pezzetto del suo giro parigino. Però Mautino, c'è una puntata da fare.
Esatto, e oggi parliamo di tartarughe in Liguria, di piscine poco pulite e di creme solari in ritorno. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Il 19 giugno a Celle Ligure è stato trovato il primo nido in Liguria di tartaruga marina caretta di questa stagione, insomma della stagione 2025, e da allora ne sono stati trovati diversi altri, circa una decina. Non è strano che caretta faccia nidi in Italia, non si tratta di uno di quei casi di specie aliene di cui vi abbiamo magari parlato in passato.
Come il granchio blu, no?
Ecco, esatto, una vecchia conoscenza di Ci vuole una scienza. In questo caso parliamo di un animale che invece vive nel Mediterraneo, che però generalmente nidifica, cioè depone le uova più a sud, in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in Calabria, eccetera. La prima volta che una caretta si è spinta così a nord fino alle spiagge della Liguria è stato nel 2021 a Finale Ligure, quando sono stati trovati tre piccoli appena nati. Poi man mano negli anni successivi ne sono arrivate altre, insomma si trovano bene in Liguria.
La scorsa estate sono stati individuati cinque nidi e vi lasciamo in descrizione un articolo del Post che raccontava proprio questa eccezionale presenza della tartaruga proprio sulle spiagge liguri. Ci sono anche delle belle immagini, dei filmatini, insomma, quindi andate a vederli lì. E quest'anno ce ne sono addirittura di più distribuiti tra Celle Ligure, Sestri Levante, Arma di Taggia, Zinola, che è vicino a Savona, Varazze e Laigueglia. Trattandosi di eventi che per il momento sono ancora eccezionali, è successo quello che di fatto poi succede con gli eventi eccezionali, quindi ne hanno parlato i giornali, i TG locali, sono arrivate delle persone incuriosite, no? Per vedere quello che succedeva, insomma tutto il campionario delle cose un po' strane che succedono. È una cosa bella e che però come sempre ha qualche elemento di complessità che adesso proviamo a raccontarvi con l'aiuto delle persone che si stanno occupando della gestione corretta di questi avvenimenti e che proprio tra poco ascolteremo.
E come sempre noi partiamo dalle basi. Allora, oltre ad avere un nome carinissimo che è caretta,
sì,
questi animali sono anche degli animali belli grandi. Pensate che un esemplare adulto può raggiungere i 110 cm di lunghezza di carapace, quello che chiamiamo volgarmente guscio, e un peso di 180 kg. Se cercate dei video e delle foto degli avvistamenti delle settimane scorse, vedete che sono delle belle bestie. E in uno di questi, che poi riprende una tartaruga che torna al mare dopo aver deposto le uova, si sente una persona dire: ma peserà 60 kg. E in un altro si vedono le tracce sulla sabbia, che sono delle belle zampate, o forse dovremmo dire pinnate, delle dimensioni di un nostro piede.
Per conoscerla meglio abbiamo chiesto aiuto a Valentina Giussani, biologa marina che lavora presso il Centro del Mare di ARPAL, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure. Giussani si occupa di monitoraggi e di analisi proprio dei dati relativi all'ambiente marino e alla biodiversità. La prima domanda che l'abbiamo fatto è banale e ci rendiamo abbastanza conto che lo sia, però è anche vero che qualcuno le domande banali le deve fare, e quindi qual è la differenza tra tartarughe marine e tartarughe terrestri?
La differenza forse più intuitiva che possiamo cogliere è che ovviamente le tartarughe marine, come dice appunto la parola, sono rettili che si sono, sono tartarughe che si sono adattate a vivere in acqua, quindi la forma del corpo di una tartaruga marina è ovviamente un po' diversa da quella della tartaruga che abbiamo, magari abbiamo in mente che ci gira nel cortile. Un esempio, le zampe appunto della tartaruga marina si sono trasformate in vere e proprie pinne, mentre gli arti delle tartarughe terrestri ovviamente sono ben diverse.
Le tartarughe terrestri sono spesso chiamate testuggini, però si tratta di fatto di una grande famiglia, anzi, dovremmo dire di un ordine per essere tassonomici, quello dei testudines, composto poi da diverse famiglie di tartarughe marine e terrestri che si differenziano proprio per le caratteristiche che ci ha raccontato Valentina Giussani.
Caretta caretta mangia prevalentemente dei crostacei oppure molluschi, piccoli pesci, anche delle alghe, le spugne e le meduse, insomma è una dieta abbastanza varia. Diciamo che fa poca selezione e quindi ingerisce anche poi tanti rifiuti purtroppo e anche per questo è considerata una specie in pericolo. I rifiuti per esempio possono causare il soffocamento e poi si aggiungono altri problemi come il disturbo delle zone dove fanno i nidi se sono troppo antropizzati, quindi troppe strutture umane, ricordiamo che abbiamo poche spiagge che sono ancora selvagge propriamente dette e poi ci sono anche problemi per le catture accidentali con le attrezzature da pesca dei pescherecci, ecco.
Per questi motivi, caretta caretta è stata inserita nell'elenco delle specie protette, nella cosiddetta direttiva Habitat del Consiglio dell'Unione Europea adottata nel 1992. Megnetti, oggi abbiamo contemporaneamente la normativa europea e la tassonomia, cioè proprio la puntata ideale.
E poi delle simpatiche tartarughe.
Tutto. E poi delle simpatiche tartarughe. Comunque, nella direttiva Habitat, tra le altre cose, viene richiesto agli Stati membri di vietare la caccia delle specie protette, ma anche di disturbarle, di distruggere i siti di riproduzione, di vendere degli esemplari, eccetera. Questo fa sì che in seguito all'avvistamento di un esemplare si attivi anche una procedura di un certo tipo. Però andiamo con ordine e facciamoci di nuovo aiutare da Valentina Giussani per capire come funziona la deposizione delle uova.
La caretta caretta è un animale prettamente marino, quindi spende la maggior parte del suo tempo, della sua vita, nel mare aperto, però appunto le femmine, quindi la mamma tartaruga, quando appunto deve deporre le uova, emerge, quindi esce dall'acqua, risale le spiagge dove trova appunto dei siti idonei e va appunto a trovare il sito migliore dove scava una buca proprio con i suoi arti, le sue pinne, per deporre queste uova che possono essere anche molto numerose. E dopodiché copre questo nido, questa camera che ha scavato, e ritorna in mare e forse la cosa anche affascinante tra virgolette è che la mamma tartaruga una volta che ha deposto, diciamo, il suo lavoro l'ha fatto e quindi lascia le uova sulla spiaggia, lei torna in mare e tendenzialmente non vedrà, diciamo, non accudisce i suoi piccoli.
Il compito della tartaruga, detto con l'accetta, è quindi quello di trovare il sito migliore per la deposizione delle uova e poi in sostanza ciao, chi si è visto si è visto, ma non pensate che sia un compito facile. Le condizioni della spiaggia sono importantissime per l'incubazione delle uova e il fatto che si stiano intensificando le deposizioni a nord è un segnale che qualcosa sta cambiando, ma sentiamo ancora Giussani che ci spiega meglio questo aspetto.
Sono due, diciamo, le ipotesi più probabili. Innanzitutto, come sappiamo, insomma, il clima sta anche un po' cambiando, quindi con il riscaldamento del mare, quindi in generale della temperatura, pensiamo che l'areale, quindi i siti idonei dove appunto questa la caretta caretta può nidificare, si sta man mano ampliando e spostando verso nord. Altro fattore che potrebbe contribuire a questo fenomeno, appunto, e questa è anche una bella notizia, è che appunto negli anni, si parla quindi in passato, già negli anni 80, 70, quando sono iniziate le prime politiche di conservazione di queste specie protette, hanno dato il loro frutto, quindi comunque ci sono sempre state più segnalazioni, può essere che la popolazione di caretta caretta nel Mediterraneo, quindi a livello comunque locale, sia in ripresa e quindi un maggior numero di esemplari vuol dire anche un maggior numero di nidificazioni e di allargamento ovviamente del loro territorio.
Per capire quale delle due ipotesi prevalga, ammesso che poi ne prevalga una, certo, servono molti dati che i biologi stanno raccogliendo proprio per capire, insomma, per rispondere a un quesito scientifico. Però torniamo alla nostra tartaruga e alle sue uova. La temperatura della sabbia influisce sia sul periodo di incubazione, che può andare dai 45 ai 70 giorni, ma anche sul sesso dei nascituri. Sotto i 28 gradi nascono prevalentemente maschi, al di sopra dei 32 nascono prevalentemente femmine, nel mezzo tra 28 e 32 si sviluppano degli individui di entrambi i sessi. Anche l'umidità e poi ci sono altri parametri ambientali possono poi influenzare il risultato.
E per questo è importante monitorare con attenzione la temperatura dei nidi e anche le condizioni ambientali che hanno intorno, perché da questi fattori può dipendere l'equilibrio della popolazione sul lungo periodo, no? Se ci sono troppi maschi o troppe femmine, poi le cose non funzionano. Una volta arrivati a maturazione, i piccoli rompono il guscio grazie a una struttura particolare che si chiama dente da uovo, che poi perdono nel giro di 2 settimane, ma non emergono però subito dal nido. Se ne stanno ancora lì per 3-4 giorni prima poi di uscire, e questo periodo gli serve per riassorbire il sacco vitellino, raddrizzare il carapace per prepararsi alla grande avventura che li aspetta. Possono uscire dal nido tutti insieme o magari scaglionati, anche quando non c'è una regola fissa. Lo fanno però generalmente di notte e istintivamente si dirigono verso il mare, o per meglio dire vanno verso la fonte luminosa più vicina a loro, che in genere è il mare che riflette la luce, per esempio, della luna. Se però ci sono delle fonti luminose artificiali, beh, allora i piccoli possono anche essere disorientati.
Se arrivano al mare, e appunto è un se perché non è scontato, nuotano ininterrottamente per un giorno intero, grazie proprio alle riserve che hanno immagazzinato, e fino a raggiungere poi delle zone marine che sono ricche di nutrienti. In questo processo, che vi abbiamo raccontato molto schematicamente, ci sono un sacco di cose che possono andare storte, no? La tartaruga può non trovare una spiaggia adeguata, le condizioni della sabbia possono non essere ottimali, i nidi possono essere distrutti magari da un cane che va a scavare, i piccoli possono non raggiungere il mare, eccetera. Insomma, una serie di tragedie una dietro l'altra. Motivo per cui, se ci troviamo al mare e vediamo una tartaruga, la prima cosa che noi dobbiamo fare è non disturbarla. Quindi urlare: oh, è arrivata la tartaruga! No, cercare di toccarla, fare foto col flash, o anche solo avvicinarsi troppo può far decidere a quella tartaruga di girare indietro e andare altrove.
E le persone di Arpal ci hanno raccontato di un episodio simile che è successo proprio quest'estate con una di queste tartarughe, che ha percepito segnali di pericolo e quindi se n'è tornata in mare. Le stesse precauzioni comunque vanno applicate anche per i piccoli, che possono essere ripresi, ma anche in questo caso senza utilizzare delle luci artificiali, quindi in sostanza non si attiva il flash del proprio smartphone per fare la ripresa, tant'è che per esempio i ricercatori utilizzano luci a infrarosso per riprenderli in sicurezza, perché non sono i loro occhi sensibili all'infrarosso, un po' come del resto non lo sono i nostri.
La seconda cosa da fare è chiamare immediatamente la Guardia Costiera al numero gratuito 1530, oppure chiamare il 112, in modo che si possa attivare la procedura corretta di coinvolgimento del cosiddetto GLIT, un gruppo di lavoro di cui ci spiega di nuovo Valentina Giussani.
Abbiamo creato un gruppo di lavoro costituito da Acquario di Genova, da ARPA Liguria, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che assieme anche a supporto di diverse associazioni ambientali che appunto si trovano distribuite nelle varie province liguri, tra cui Mencab, i Delfini del Ponente, la Società Naturalistica Spezzina, insieme appunto collaboriamo per appunto tutelare questa specie e i siti in particolare di nidificazione. Quando riceviamo una segnalazione, cosa succede quindi? Dopo aver verificato la presenza delle uova, e ricordiamo, la verifica della presenza delle uova viene fatta da personale qualificato e autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, e ad oggi in Liguria siamo i biologi naturalisti di ARPA Liguria e Acquario di Genova. Dopo aver verificato la presenza appunto delle uova, inizia un iter di coinvolgimento ovviamente delle amministrazioni locali, della capitaneria, eccetera, per mettere in sicurezza l'area in cui sono presenti appunto questi nidi. Quindi vengono posizionate delle transenne, delle gabbie protettive e vengono emanate delle ordinanze per ovviamente tutelare questo sito.
E allora ringraziamo Valentina Giussani che ci ha mandato questi vocali dopo aver dormito solo un paio d'ore, quindi questo rende tutto ancora più eroico, perché nella notte c'era stato un avvistamento di un nuovo nido e quindi Giussani era andata sul posto ad assicurarsi che fosse tutto a posto. I suoi colleghi ci hanno anche raccontato che oltre alle istituzioni sono attivamente coinvolte nel monitoraggio e poi nella protezione di questi siti anche alcune associazioni di volontariato locali che fanno delle vere e proprie veglie, hanno anche dei gruppi WhatsApp specifici, un po' come il gruppo dei genitori del nido, nido non a caso, per assicurarsi che i nidi, in questo caso delle tartarughe, siano effettivamente protetti.
E li salutiamo tutti, questi volontari che sono impegnati a proteggere i nidi. I biologi inseriscono all'interno di questi nidi dei sensori per la temperatura, il sito viene protetto con delle transenne o delle gabbie e in prossimità della schiusa si predispone un corridoio ombreggiato verso il mare, oltre ovviamente poi a intensificare la vigilanza notturna. Insomma, si sta tutti di un po' in veglia. Se volete avere delle informazioni sui nidi che sono in corso, su quelli magari ce n'è qualcuno vicino a voi e sulle date papabili per le schiuse, ma anche sui comportamenti specifici da adottare in caso di avvistamenti, vi lasciamo in descrizione alcuni link di approfondimento.
È pazzesco. Come faccio a tornare da quei due? Per favore, dimmelo, quelli sono pazzi, lo sai, no?
I miei genitori sono assurdi quanto i tuoi.
Vorresti mettere a confronto i tuoi con i miei?
Lo sai che mio padre in vita sua non ha mai buttato via niente.
Niente. Il mio nuota in piscina con le scarpe di gomma. Ci nuota!
Beh, mia madre non ha mai messo piede in una piscina, non sa neanche che cos'è.
Beh, Mautino, a quanto pare siamo come la madre di Jerry Seinfeld, quindi mai messo piede in piscina.
Adesso magari un piede, giusto così, per toccare l'acqua, ecco, una volta ce l'ho messo.
Attenzione, questo mi fa un po' sbalordire, però devo dire mi è venuta più voglia di fare un rewatch di Seinfeld che di fare effettivamente un salto in piscina, però è di quello che dobbiamo parlare, no?
Sì, oggi ci occupiamo proprio di questo, un po' perché siamo nel mezzo dell'estate e un po' perché in questo periodo ci avete scritto in tante e in tanti per chiederci informazioni sulle piscine, su quanto siano sicure, se c'è da fare il bagno tranquilli. Ovviamente non ci occuperemo della sicurezza di per sé legata al rischio di annegamento, su quello insomma confidiamo che facciate attenzione, ci sono poi delle regole di sicurezza scritte belle chiare all'ingresso di ogni piscina ad uso pubblico. Ci occuperemo invece delle cose che sono presenti nell'acqua e che in certe condizioni e solo in quelle possono costituire un pericolo.
Esatto, e però prima è importante fare una bella precisazione, perché al di là delle battute sulla scarsa agilità acquatica del sottoscritto e anche di Mautino, andare in piscina fa bene, può essere molto utile nelle giornate calde come quelle estive, no? Si può trovare un po' di refrigerio, di relax, si muove anche un po', si socializza, vedete voi. Quindi come sempre le cose che vi racconteremo devono servirvi per fare una vostra personalissima valutazione dei costi e dei benefici. Una nuotata, come muoversi in generale, fa sempre bene alla salute ed è un bene che supera certi inconvenienti che si possono sperimentare frequentando una piscina. Un po' di mani avanti, insomma.
Insomma, niente allarmismo, ma sapere con che cosa si ha a che fare per decidere come comportarsi.
Non fosse lungo, sarebbe tra l'altro un ottimo slogan per questo podcast, devo dire.
Sì, non perfetto sul piano del marketing. Comunque, iniziamo col dire che la probabilità di contrarre delle infezioni o delle malattie in piscina è generalmente bassa, ma molto dipende sia dai comportamenti di chi frequenta le piscine, sia dal modo in cui sono gestite. La prima cosa che probabilmente vi è venuta in mente è il cloro, quindi il disinfettante più usato nelle piscine per tenere sotto controllo virus, batteri e altri microrganismi che possono essere pericolosi per la salute. A temperatura ambiente il cloro è un gas giallo-verdastro, molto reattivo, tossico allo stato puro, però ovviamente in piscina viene usato in forme sicure e controllate. Si usano delle forme chimiche stabili e solubili, cioè che si possono sciogliere in acqua, come per esempio l'ipoclorito di sodio o l'ipoclorito di calcio. Quando queste sostanze si sciolgono nell'acqua, rilasciano cloro libero attivo, che è la vera molecola che poi disinfetta.
Eh sì, il cloro è un disinfettante molto efficace, però come in tutte le diluizioni deve essere dosato correttamente per ottenere qualche risultato, no? Se ne usi troppo poco, come intuibile, non disinfetta, mentre se ne usi troppo può anche causare irritazioni agli occhi, alla pelle, alle mucose, insomma non è piacevole. Per questo sono di solito previsti dei limiti per l'impiego sicuro di questa sostanza. In generale in Italia per le piscine a uso pubblico si deve usare una concentrazione che è compresa fra gli 0,7 e gli 1,5 mg litro per avere un buon effetto disinfettante, al tempo stesso non avere acqua che sia troppo aggressiva per la pelle e gli occhi, sono stati lì tutto il tempo a stropicciarveli. Il limite è volutamente indicativo per due motivi, no? Da 0,7 a 1,5. Il primo è che col passare del tempo il cloro reagisce con le altre sostanze presenti nell'acqua e nell'aria e quindi la sua concentrazione varia. Mentre il secondo è che più persone ci sono nella piscina, più aumenta la quantità di cloro che è necessaria per mantenere una buona capacità disinfettante. Le piscine di grandi dimensioni hanno poi vari sistemi proprio per stimare sia l'occupazione delle vasche, per esempio in base a quanto sale il livello dell'acqua man mano che ci entrano delle persone, quindi a quanta acqua viene anche poi scaricata, e poi utilizzano anche sistemi per valutare quanto diventa torbida e come cambia nel tempo.
Già, perché alla fine in piscina ci finiscono anche degli altri esseri viventi oltre ai nuotatori. Si dice spesso che sulla nostra pelle vivono miliardi di batteri, che ogni giorno noi perdiamo grandi quantità di cellule di pelle morta, migliaia di capelli. Ecco, sono tutte cose che disperdiamo nell'ambiente che abbiamo intorno e quindi quasi sempre nell'aria, fino a quando non si depositano poi sugli oggetti, sui pavimenti, insomma. A terra. Quando ci immergiamo in acqua, questa cosa, questa gran perdita di nostri pezzettini del corpo continua a succedere e finisce tutto in acqua, visto che non tutto può essere filtrato istantaneamente, che molto passa tranquillamente attraverso i filtri, si usa il cloro per eliminare i microrganismi ed evitare che si diffondano troppo.
E quindi ovviamente un capello bagnato di qualcun altro addosso fa un po' senso, però insomma tutto sommato finisce lì. Ci sono però altri inconvenienti che sono legati alla frequentazione delle piscine. E allora leggiamo da un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità testualmente. La probabilità di contrarre infezioni e malattie a seguito della frequentazione di piscine è in prima istanza associata ad eventi di contaminazione fecale dell'acqua dovuti sia al rilascio di feci da parte dei bagnanti sia all'utilizzo di acqua contaminata o non adeguatamente trattata come fonte di approvvigionamento idrico. E poi continua ancora l'Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, altri eventi quali il rilascio di liquidi biologici, urina, saliva, muco e di cellule epiteliali e annessi cutanei da parte dei bagnanti rendono plausibile il sussistere di una condizione di rischio dovuta anche ad organismi patogeni di origine non enterica.
Speravo che con quel tuttavia iniziasse una parte più positiva.
Comunque,
dette in altre parole, l'Istituto Superiore di Sanità ci dice che ci possono essere delle contaminazioni di vario tipo, soprattutto se la piscina viene frequentata da una persona che inconsapevolmente ha un'infezione di qualche tipo, batterica o virale, e quindi c'è un rischio più alto per le persone che ha intorno. Rischio più alto, lo ricordiamo, non equivale alla certezza di prendersi qualcosa, insomma è sempre quel discorso che facevamo prima sull'allarmismo.
E allora, se l'Istituto Superiore di Sanità parla di materia fecale, non possiamo sottrarci. Nelle feci possono esserci batteri come Escherichia coli e alcune specie che appartengono al genere Shigella. Escherichia coli ci fa da sempre compagnia nell'intestino e ci dà una mano importantissima per la digestione, però se finisce in acqua ed è in concentrazioni elevate e poi quell'acqua ce la beviamo, beh, allora finisce nel nostro stomaco, dove può causare dei seri problemi. Si possono avere febbre, vomito, diarrea, in forme che sono anche debilitanti, poi soprattutto se non si è già normalmente molto in salute, oppure se si appartiene a certe fasce di età come bambini e persone molto anziane che sono più esposte a certi tipi di malattie.
La concentrazione di cloro nelle quantità che vedevamo prima è teoricamente sufficiente per ridurre di molto la concentrazione di questi batteri ed evitare quindi che facciano dei danni. E però, come abbiamo visto, molto dipende da in quanti si è in piscina, no? Dalle sue condizioni generali e, tra i tanti fattori, da quanta acqua si beve accidentalmente. Stabilirlo con precisione non è semplice, però qualche tempo fa uno studio aveva stimato che in media una persona adulta ingoia circa 20 millilitri di acqua all'ora, mentre i bambini arrivano a quasi 50 millilitri sempre all'ora. Altre ricerche hanno riscontrato una probabilità più alta di contrarre alcune infezioni, sia batteriche sia virali, nelle ore di massima frequentazione delle piscine, proprio perché può essere più difficoltoso mantenere dei livelli di cloro adeguati, perché c'è troppa gente.
E negli ultimi tempi in alcuni paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti è stata anche notata una maggiore ricorrenza di infezioni dovute ai protozoi del genere Cryptosporidium, che sono cioè dei parassiti. Se una persona questa ha parassitosi e si sente male in piscina o non si è lavata bene prima di entrarci, può diffondere attraverso le sue feci una grande quantità di oocisti, che sono queste piccole versioni del parassita, in uno stato ancora di quiescenza, quindi in attesa del momento buono per proseguire il suo sviluppo. Se questi oocisti vengono ingeriti da persone con un sistema immunitario che non funziona al meglio, si possono avere delle infezioni che possono durare a lungo e che possono anche causare delle forti enteriti, cioè delle infezioni dell'intestino tenue, che è una cosa abbastanza seria. In questo caso il problema è che questi oocisti sono molto resistenti al cloro, in pratica sono indifferenti alla concentrazione che viene di solito usata per tenere disinfettata la piscina e che abbiamo visto non può essere superata per evitare le irritazioni. Ci sono dei sistemi di filtraggio che permettono di ridurre i rischi anche per la diffusione di questi parassiti, è sempre bene ricordarlo, però è anche importante che sia fatta sempre una manutenzione corretta della piscina.
Oh, e qui arriviamo al punto cruciale. Le cose che noi vi abbiamo raccontato possono essere un po' inquietanti,
sì.
Ce ne rendiamo molto conto, però se le piscine sono tenute seguendo le buone pratiche sanitarie, i rischi sono davvero bassi. Chi le gestisce deve fare periodicamente dei test per verificare la qualità dell'acqua e deve tenere un registro delle analisi che possono essere prodotte poi in caso di controlli, ma chi si occupa delle piscine deve anche occuparsi di chi le piscine le frequenta.
Eh sì, questo può sembrare banale, però lavarsi facendosi una doccia prima di entrare in acqua non serve per evitare che l'acqua si intorbidisca, ma proprio per ridurre il rischio di lasciare in giro qualcosa che potrebbe influire sulla salute degli altri. Se ci pensate, un po' come quando indossavamo le mascherine durante la pandemia, no? Lo facevamo per non prenderci qualcosa, ma anche per proteggere gli altri. L'igiene personale di tutti i frequentanti di una piscina è quindi il primo passo per avere una piscina più pulita e dare una mano al cloro e anche ai filtri di fare bene il loro lavoro. E poi, come in tutte le cose, se non ci si sente troppo bene, magari proprio di pancia, ecco, può essere consigliabile rinviare la nuotata a tempi migliori, ecco.
Ecco, le piscine più virtuose mostrano in modo chiaro i risultati delle analisi dell'acqua, hanno anche delle politiche più severe per assicurarsi che tutti rispettino le regole, magari potete anche farci caso la prossima volta. C'è poi però un ultimo aspetto, l'odore di cloro. Ecco, allora non è che se sentite odore di cloro vuol dire che la piscina è più sicura perché è più disinfettata, questo bisogna dirlo.
Eh sì, perché quello che chiamiamo odore di cloro non è in realtà il vero odore del cloro puro, è l'odore dei composti che si formano quando il cloro reagisce con le sostanze organiche che sono prodotte dalle persone che frequentano la piscina. Le cellule di pelle morta di cui parlavamo prima, ma anche il sudore, la saliva, i residui di cosmetici e la pipì, insomma tutte queste cose reagiscono col cloro e poi arriva quell'odore lì.
Vi stiamo dando delle notizie terribili, ci rendiamo conto. Il cloro, reagendo con queste sostanze, porta alla fine alla produzione di cloramine, che possiamo considerare dei prodotti secondari della disinfezione e che hanno proprio quell'odore lì. Tra quelle più pungenti al nostro olfatto c'è il tricloruro di azoto, che ha anche un effetto irritante che si accumula nell'aria sopra la superficie dell'acqua. Non è quindi un segno che ci sia molto cloro nell'acqua, ma più che altro che il cloro si è consumato facendo il suo lavoro e magari anche segno di una scarsa ventilazione dell'ambiente in cui si trova la vasca.
Insomma, se la piscina è ben tenuta e nel caso di evidenti contaminazioni si interviene subito, ci si può fare tranquillamente il bagno. Questo comunque ricordatelo sempre.
Sì, facendosi la doccia prima.
Ecco. Una delle puntate di Ci vuole una scienza che ha riscosso maggiore successo, pensate, risale ormai a più di 3 anni fa e si intitolava Tutto, ma proprio tutto sulle creme solari e come diceva il titolo raccontavamo davvero tutto quello che bisogna sapere sulle creme solari. Vi lasciamo quell'episodio in descrizione, ma essendo passati 3 anni ci siamo anche resi conto che più persone fortunatamente ascoltano Ci vuole una scienza e magari può anche essere utile comunque un ripasso in generale su queste cose visto che è stagione. E allora ovviamente avendo a disposizione l'esperta galattica di queste cose, cioè Beatrice Mautino, ecco che parte immediatamente il quiz per lei. Allora cerchiamo di mantenerci belli operativi in questo caso e quindi partiamo dalla domanda delle domande, cioè quanta crema bisogna usare?
Allora, 2 mg di prodotto per ogni centimetro quadrato di pelle. Se non si vuole mettersi lì col righello e fare i conti, l'idea è più o meno un cucchiaino per il viso, un cucchiaio da minestra per ogni arto e un cucchiaio poi sul fronte del tronco e uno sulla schiena.
Esatto, in generale diciamo se avete il dubbio vuol dire che di solito ne state usando meno di quanta dovreste.
Sempre.
Ecco, e quindi però a questo punto vuol dire che dobbiamo usarne di più di quanto immaginiamo, ma quanto deve durare quindi una confezione, un flacone che di solito è di circa 200 ml?
Allora, considera che per tutto il corpo di una persona adulta servono circa 30 grammi e quindi se noi la mettiamo su tutto il corpo, tipo siamo in spiaggia in costume, per cui dobbiamo coprirci integralmente, un flacone dura per circa 6 volte, dovendola mettere ogni circa 2 ore, ma diciamo che più di 2 giorni è difficile farli.
Esatto, e questo ricordiamo per una persona, se siete in famiglia o se siete in comitiva, fatevi i vostri conti. E la domanda poi che viene anche da farsi però è: c'è un modo per spalmarsela più giusto di altri? Bisogna aspettare che sparisca, viene assorbita dalla pelle questa crema solare?
Allora, quando diciamo che la crema si assorbe, in realtà stiamo dicendo che evapora l'acqua contenuta all'interno dell'acqua e le altre sostanze volatili contenute all'interno della crema, mentre invece le sostanze non volatili si depositano all'esterno. Per fortuna non viene assorbita, perché noi non vogliamo che gli ingredienti contenuti nelle creme solari e in generale nei cosmetici vengano assorbiti ed entrino in circolo sanguigno. Fanno il loro lavoro da fuori e il loro lavoro è quello di schermare, quindi di proteggerci dai raggi ultravioletti. Il modo migliore di spalmarla è spalmarla proprio, insomma, bene, cercare di coprire in maniera uniforme tutta la pelle, e in questo senso ci sono delle creme che si spalmano meglio, altre che si spalmano peggio. Ci ha scritto proprio un'ascoltatrice qualche giorno fa per dirci che ne aveva comprata una che non si riusciva a spalmare, sembrava proprio cemento, insomma una roba dura, e quindi chiedeva se per esempio la poteva diluire con della crema idratante. Ecco, noi le abbiamo risposto che è meglio di no, proprio perché si diluisce poi anche l'effetto protettivo. Quindi l'ideale è comprare un prodotto che si spalmi bene.
Ma è vero, a proposito di spalmarla, che va applicata almeno mezz'ora prima di esporsi al sole? Poi se chiedi in giro le stime cambiano sempre. C'è chi dice 2 ore prima, il giorno prima no, ma insomma quanto prima va messa, se va messa prima?
Sono stati fatti diversi studi proprio per capire qual è il timing migliore, no? per mettersi la crema, e si è visto che in realtà metterla prima di uscire di casa, magari quando si è nudi in casa, uno se la spalma per bene, si aspetta che asciughi, quindi la parte volatile evapori, e poi ci si veste e poi la si rimette una volta per esempio arrivati in spiaggia. Questo permette non tanto di aumentare la protezione, ma permette di coprirsi bene, perché non si è in giro, non si è sudati, insomma si riesce a fare un lavoro migliore, e poi con la seconda passata magari si vanno a coprire eventuali parti lasciate scoperte.
E a proposito di questo, la crema del resto non dura in eterno, perché poi sudiamo, la sportiamo meccanicamente in tanti modi. Quindi ogni quanto va riapplicata, per stare tranquilli.
Sulle confezioni c'è scritto frequentemente, poi uno dice ma cosa vuol dire esatto. Frequentemente? Anche qui non è che c'è una regola scritta sulla pietra, più o meno ogni 2 ore diciamo, però anche ogni volta che si fa il bagno, se si sta sudando, non so, giochiamo a racchettoni o quelle cose che si fanno in spiaggia che noi non conosciamo, Mignetti, perché noi non ci andiamo.
Però in montagna magari.
Però in montagna, per esempio, se in montagna sudi molto, ecco, la devi mettere più spesso di ogni 2 ore. L'idea è ogni volta in cui percepiamo che qualcosa può avere portato via la protezione, per cui se anche ci asciughiamo il sudore con un asciugamano dobbiamo pensare che abbiamo trasferito sull'asciugamano anche la nostra protezione.
Ecco, allora a proposito di protezione, poi c'è il fattore di protezione solare, questo benedetto SPF. Questa è sempre la cosa più difficile poi da maneggiare, no? Ci sono diversi numeri che troviamo sulle confezioni, 50, 30, numeri ancora più bassi. Allora, in pochissime parole, davvero proprio poche, che cos'è questo fattore di protezione solare e cosa cambia da un 50 a un 30?
Allora, l'avevamo spiegato molto bene nel dettaglio in quella puntata
e
vi rimandiamo. Allora, il fattore di protezione dice quanto potente è la protezione, quindi più è alto e più la crema protegge. Non c'è una protezione totale, quindi qualche raggio ultravioletto passa sempre, questo bisogna tenerselo lì in mente, quindi non esiste la protezione totale. Quindi nel caso della protezione 50 dobbiamo pensare che sta facendo passare un raggio ultravioletto su 50, quindi ne ferma 49 e uno invece passa. Se prendiamo 100, ne ferma 98 e due passano. Gli altri SPF più bassi hanno ovviamente una protezione minore, quindi fanno passare proporzionalmente più raggi ultravioletti.
Ok, però poi su alcune confezioni c'è scritto 50 più, cosa sta a indicare quel più?
Quel più vuol dire che la protezione è più alta di 50, può essere 60, 70, 80, anche 100, ma anche numeri superiori a 100. 100 vuol per esempio dire che fa passare un raggio ultravioletto su 100. Mentre la 50 è 1 su 50, insomma bisogna sempre fare il calcolo al contrario. Questo vuol dire che la 50 più protegge di più della 50, sono entrambe considerate protezioni alte, la 50 più è considerata molto alta e si consiglia in genere per i bambini, per le persone molto chiare come noi, per chi ha qualche problema dermatologico, insomma per chi vuole proteggersi molto dai raggi ultravioletti.
Ecco, e poi che uno vada al supermercato in un negozio di cosmetici, c'è una pletora di marche, di formati, di tipologie, cioè sono le creme normali, i latti solari, le acque solari, quelle spray, gli oli solari, parliamo sempre ovviamente di prodotti che hanno indicato comunque un fattore di protezione solare, quindi sono dei solari. Ma cos'è meglio?
Megnetti, questa è una domanda da influencer, dovrei darti un codice sconto, cosa che ovviamente non faccio perché non è il mio mestiere, però bisogna tenere a mente che quella cosa dei 2 mg per centimetro quadro vale per tutti i prodotti che vantano un SPF, quindi anche per l'acqua, anche per lo spray. Con la crema uno dice prendo un cucchiaio e vedo più o meno quant'è,
certo.
Con uno spray è più difficile calcolare quant'è un cucchiaio, bisogna o avere una bilancia, e una volta l'ho fatto, di portarmi dietro una bilancia per vedere quanto pesava effettivamente lo spray, e sono andata via con mezza bomboletta, sono stata lì a spruzzare, no? Tutto, praticamente una bomboletta intera. Quindi ci sono delle formulazioni come per esempio lo spray che possono essere molto comode da utilizzare, o altre che possono dare appunto una sensazione più piacevole della crema che appiccica, no? che unge, che è brutta. Però dobbiamo sempre tenere a mente che per avere la protezione scritta sulla confezione ne dobbiamo mettere quelle quantità lì, e quindi non basta una spruzzata così su tutto il corpo e dire ah, sono protetta. Bisogna ragionare in termini proprio di quantità.
Certo, quindi magari lo spray uno ci fa meno caso, pensa di averne messo abbastanza, invece non è stato così, come nella tua esperienza con la bilancia. Voglio anche immaginare quelli che ti hanno visto in giro con una bilancia.
Vabbè, ho fatto di peggio.
Hai fatto di peggio, immaginavo. E in sostanza però questo ci dice anche che al netto del fatto che ci sia l'indicazione che si tratta di un solare, che quindi se così può essere venduto ovviamente sul mercato, per il resto in sostanza una marca vale l'altra.
Allora sì e no, nel senso che dal punto di vista della sicurezza tutti devono comportarsi allo stesso modo, e quindi c'è una legge che impone che tutti i cosmetici debbano essere sicuri. Questo significa che se un'azienda lavora bene, segue la legge, dovrà mettere in commercio dei prodotti che siano sicuri. Questo però vuole anche dire che, così come c'è chi non rispetta il divieto di superare una certa velocità, ci possono essere delle aziende che lavorano fuori dalla legge, che quindi non mettono in commercio dei prodotti a norma. Da consumatori capire quali sono queste aziende non è banale, anche perché non abbiamo gli strumenti, no, per fare delle indagini e per approfondire certe cose. Diciamo che le aziende, quelle grandi, che vanno nella grande distribuzione, che hanno una reputazione di un certo tipo, è più difficile che la rischino, no? Che quindi la mettano in discussione per mettere in commercio un prodotto non sicuro. Per cui in generale sulla sicurezza possiamo stare sicuri. Per quanto riguarda la protezione invece può esserci molta più variabilità, perché il valore di SPF viene misurato dall'azienda e poi viene dichiarato dall'azienda. Di nuovo, l'azienda che si comporta bene dichiara il valore giusto, non è detto che tutte le aziende si comportino bene allo stesso modo. L'Associazione dei Consumatori Altro Consumo ogni anno fa dei test sui solari, insomma quelli più diffusi in vendita al supermercato, in farmacia e in profumeria, e verifica di anno in anno che l'SPF 50 dichiarato dalla tal prodotto poi ci sia davvero. Devo dire che ne escono sempre tutti molto bene, per cui anche da questo punto di vista qui possiamo stare ragionevolmente tranquilli.
E poi ovviamente ci sono magari delle preferenze di marca diversa a seconda di come si spalma, che profumo ha, se è appiccicosa, se è oleosa, insomma le cose che dicevi all'inizio, giusto?
Esatto, tutte cose che poi influiscono effettivamente sulla protezione, perché una crema che non mi piace magari la metterò meno, così come una crema che costa molto, magari sarò portata a metterla un po' meno, perché sono un po' tirchia, no? E quindi insomma sono tutte delle valutazioni che bisogna fare nel momento in cui si compra una crema, ricordandosi che l'obiettivo è quello di proteggersi.
Esatto, quella è la cosa importante. Speriamo di aver fatto chiarezza un po' più rapidamente rispetto a come avevamo fatto in quella puntata, però ovviamente quella puntata permette di fare un approfondimento più sostanziale su tanti di questi argomenti e quindi ve lo lasciamo in descrizione. Bene Mautino, direi che è arrivato il momento di mettersi la crema e di uscire dagli armadi, ma prima dobbiamo ricordare che se ci vogliono scrivere possono farlo come?
Ci vuole una scienza @ilpost.it, così come potete regalare questa e le altre puntate a persone che conoscete e che non sono abbonate, che magari però sono interessate o possono essere interessate ai temi di cui abbiamo parlato, così gli fate anche conoscere la nostra irresistibile simpatia.
E noi col nostro bagaglio di simpatia ci sentiamo come sempre venerdì prossimo.
Ciao.